fatti contaminare da radiazione, ascolta Radiazione.
Di 7 maggio 2015, scusate, stavo dicendo 1945 perché, sì, perché mi è scattato, perché oggi è un giorno per noi anche glorioso, perché appunto 70 anni fa la Germania nazista firmò la capitolazione di fronte alle forze dell'Armata Rossa, che entrando a Berlino issando la bandiera rossa sul Reichstag diedero fine alla Seconda Guerra Mondiale e al Reich millenario, che quel baffetto voleva tanto fare, brigare, ma dopo si trovò di fronte la volontà del popolo sovietico, che da Stalingrado in poi diede appunto proprio da Stalingrado, diciamo, iniziò la nemesi del Terzo Reich.
Sì, non si sente, no. Noi siamo stati storicamente legati agli Stati Uniti, quindi per noi la propaganda, come dopo la Prima Guerra Mondiale fu il sacrificio per la patria di quelli che invece avevano realizzato tutt'altro morendo in trincea, così dopo la seconda guerra mondiale i liberatori sono stati gli statunitensi, e il grande sacrificio che hanno fatto, cioè per carità, nessuno glielo toglie. Però probabilmente fossimo finiti sotto l'influenza sovietica, la storia sarebbe stata spiegata in maniera diversa.
Esatto, non dimentichiamo che appunto la corsa degli alleati a risalire la penisola italiana fu appunto per impedire alle avanguardie sovietiche di arrivare dentro il territorio, perché
anche perché diciamocela tutta, probabilmente né Mussolini, che era tanto amato dai governanti di tutto il mondo, quelli democratici, no? Ti ricordi che con Canfora eravamo rimasti democrazie contro autocrazie,
sì,
no?
I loro soliti discorsi,
e che poi non abbiamo finito di leggere,
sì, perché
si potrà anche
lui
leggere.
Ce l'aveva su con le plutocrazie,
ma tutto sommato questi grandi democratici che ci sono stati a, insomma, quando Mussolini, quindi negli anni 20, andò al potere sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti e non solo, lo apprezzavano moltissimo. E con Hitler e Mussolini avevano in comune l'odio per questa Unione Sovietica che incredibilmente dal 17, quindi aveva spiazzato tutti per la prima guerra
furono
mondiale.
Furono 10 giorni, esatto, con la pace di Brest-Litovsk, appunto venne firmato quell'armistizio, perché Lenin andò al potere, la prima cosa che fece immediatamente di cessare e fece firmare l'armistizio.
Vabbè, fu proprio una delle componenti della rivoluzione sovietica, cioè il ritorno dei soldati dal fronte. Probabilmente l'avessero proposto,
sì,
anche i nostri.
Difatti,
l'avessero proposto i socialisti tedeschi ai vari Remark, o abbandonate lì e venite a casa a fargli un culo così a sti stronzi che vi hanno macellato.
Difatti per noi la firma dell'armistizio dell'allora Russia, divenuta in quel momento Unione delle Repubbliche Socialiste, anzi non ancora del tutto, ma era la Repubblica dei Soviet in quel momento, iniziava la Repubblica dei Soviet da parte del compagno Lenin.
Sovietico è rimasto.
Esatto, da quel armistizio fu un po' un effetto collaterale per noi, perché così le truppe austro-tedesche di stanza in Galizia e allora territorio russo iniziarono tranquillamente la loro ritirata da quel fronte ormai fermo, non c'era più quel fronte là perché era stato firmato appunto l'armistizio, e difatti dopo ce le siamo ritrovate a Caporeto.
E
tutte quelle truppe che non erano più coinvolte nel conflitto russo contro austro-tedeschi
sono riversati contro di noi,
esatto,
che poi ripeto
ce siamo
i rispettivi
noi.
Partiti socialisti gliel'avessero detto, no? Le avessero richiamati, avessero fatto la loro rivoluzione nazionale, forse le cose sarebbero andate
diversamente.
No, ma difatti
i soldati italiani, come parleremo più avanti della rotta di Caporetto, li iniziarono a maturare, perché appunto i venti della rivoluzione d'ottobre, e dato che tu prima hai nominato i recuperanti,
li ho nominati,
nominati
a microfoni spenti,
a microfoni
però,
spenti,
questi
comunque sono delle persone, o comunque anche tra l'altro gente che ha fatto quella guerra.
Non è un film?
C'è anche il film di Ermanno Olmi, I recuperanti, con prefazione di Mario Rigonistari, il nostro caro Mario, che purtroppo non è più qui tra noi dal 2008.
Sì.
Disgraziatamente abbiamo perso una grandissima persona, un grande narratore. Difatti gli hanno dedicato anche appunto la commedia, Marco Paolini gli ha dedicato Il sergente, che io invito tutti a guardarlo, perché veramente è un atto d'accusa contro la guerra, come dice.
Cosa facciamo? Lo invitiamo, Paolini?
Magari. Ma una telefonata, se ci degna, come piccola radio, comunque, anche perché in fin di conti siamo su una certa
allora,
linea.
Allora, io lo segno nella lista, esatto, nera, perché la nostra lista è nera. Però sì.
E tra l'altro appunto lui narra questa leggenda di questi personaggi, uno dei più famosi dell'altipiano di Asiago era proprio il vecchio V, che tra l'altro gli è stato dedicato anche un sentiero, il sentiero Albino Celi, Antonio Albino Celi, detto V, perché lui dava sempre del voi a tutti, alla faccia del fascismo. Lui lo usava già da tanto tempo prima.
Cioè, è una cosa che, per me che ho imparato l'inglese, no, da brava filo statunitense, è automatico, cioè da passare dal tu al voi come forma di rispetto ancora è comprensibile, ma sto cazzo di lei ogni tanto crea delle confusioni non banali.
No, ma noi abbiamo dei retaggi, non certo i giovani ventenni d'oggi, ma noi abbiamo dei retaggi, avendo il doppio, magari quasi il doppio degli anni, di usare ancora lei.
Sì.
Perché comunque è una forma anche di rispetto, quello che ormai manca del tutto.
Ma io spesso e volentieri uso il voi, soprattutto quando la situazione non è chiara e che io davanti persona comunque lontana, distante da me, non so cosa c'è dietro, non so niente, do del voi.
Comunque appunto narrano, cioè dopo la prima, nella prima guerra mondiale dopo si intrisecano anche questi recuperanti, questi personaggi che andavano in giro per i vari fronti di battaglia a recuperare i metalli della grande guerra per poterli rivendere e potersi sfamare. Ma molti di quei recuperanti non era solo andare in cerca di metalli, era anche un momento che erano lontani da tutto e da tutti, specialmente da orecchie indiscreti, per poter parlare di comunismo. Perché tanti di quei recuperanti erano gente che emigrava e il recupero consisteva nell'unico modo, nell'epoca delle colonie, dell'impero, che avevamo il posto al sole, tutte queste cose qua.
Ne parleremo oggi.
Consisteva appunto nell'unica risorsa che potevano avere per poter mangiare. E tra l'altro, scorazzandone in vari libri così là, ho scoperto che hanno recuperato anche delle piccole, perché tanti vanno in cerca di fregi o distintivi da berretto austriaci. Ma cercando questi si sono ritrovati anche delle medaglie con la faccia di Carlo Marx nelle trincee italiane. Quindi vuol dire che appunto il comunismo iniziava a infiltrarsi, nonostante la propaganda degli imperi, degli imperatori Kaiser, Lazio e Mazzi vari, però qualcuno iniziava a portare con sé anche queste immagini, appunto con la dicitura anche 8 ore vogliamo lavorare, 8 ore riposare, 8 ore vogliamo imparare. Perché ben sappiamo che fino al 1921 il Partito Comunista d'Italia non c'era ancora, c'era il Partito Socialista. Quindi questi recuperanti, appunto, come dicevo, si trovavano in mezzo a montagne lontani dalle orecchie dell'Ovra e tutti quanti quei personaggi legati al fascismo, per poter parlare liberamente di comunismo e via dicendo. Difatti tanti di loro, come amo dire, uno dei primi scioperi che successe qua in Italia è stato proprio in Altipiano, durante la costruzione di quel monumento ossario in pieno stile fascista che sorge a Asiago sul colle dell'Aiten.
Ah, quindi...
Eh sì, perché in quel giorno, nel 1935, quindi in pieno fascismo, tra l'altro anche a cavallo quasi della guerra d'Abissinia, vennero issate le bandiere rosse e scritto sulle latrine Mussolini porco viva Lenin. Quindi possiamo immaginare nel 35 una cosa del genere.
Cosa poteva significare?
Esatto.
Cosa poteva significare? Cosa è successo?
Che dopo tutti quanti quelli che vennero praticamente gli scioperanti di quelle... Di quelle ditte che lavoravano, perché già allora iniziavano le lotte contro queste ditte che non tenevano in assicurazione i dipendenti, che sfruttavano, che avevano dei capi che erano veramente delle belve assassine, specialmente uno famigerato e famoso, ancora adesso ricordato nell'Altipiano, lo chiamavano l'assistente contrario, perché praticamente lui ogni volta che trovava anche una piccola insignificante macchia, qualcosa, faceva disfare un lavoro. Quindi gli operai lo odiavano fuori di ogni luogo. Ecco, quella è la storia di questi recuperanti, che comunque tanti di loro dopo si diedero chiaramente a essere partigiani e comunque a combattere contro ciò che fu il fascismo, perché tanto è vero che durante la sera, quando mai tornavano dalle osterie, quando non ancora c'era stata la marcia su Roma, loro tornavano a casa cantando l'Internazionale, e difatti qualcuno di loro venne anche accolto con qualche colpo di pistola perché cantava l'Internazionale. Quindi questi recuperanti fanno parte a priori proprio di una storia anche di lotta di classe.
E penso che sia anche una, come stiamo cercando di fare con 1914, un tentativo veramente di riappropriarsi di una storia che ti negano, raccontandoti un'altra storia. E quello di intanto il territorio per noi adesso è una cosa distante, perché l'abbiamo reso distante in molti modi, intanto con le privatizzazioni, no, e la mancanza di spazi pubblici vissuti, ma fino a un paio di decenni fa, un decennio fa, era ancora un qualcosa di vivo, e quindi chi abita in montagna poi lo sente molto di più, perché il territorio influenza fortemente.
Hanno
la
lavorato
vita.
Bene anche sulle montagne, perché comunque a parte che diciamo che la generazione giovanile in montagna è pressa poco, molto poca, perché la montagna sta venendo mano a mano abbandonata, perché non gli si dà possibilità di vivere, di lavorare, di poter riuscire a sbarcare il lunario, diciamo, proprio nelle località di montagna. quindi tanti scelgono la via praticamente dell'emigrazione, diciamo, verso le zone industriali della pedemontana, come si suol dire, e quindi stanno spopolando la montagna. Difatti si va in montagna, ma si va tanto per prendere fresco, ma non si va di certo magari a ricordare un attimo posti che adesso, diciamo, è solamente c'è il vento che è calmo, tranquillo, tu ti godi la tua montagna, però non pensi che magari 100 anni fa, in quel momento, forse si sentivano gli echi, i fragori della battaglia, le ultime parole di tanti che stavano per morire, gli ultimi rantoli, diciamo, proprio di vita, quando infatti dicono che tanti nell'ultimo momento chiamavano mamma, perché era l'ultima cosa, anche perché erano poco di più, a parte i territoriali magari più vecchi, ma tanti erano giovani.
Giovanissimi.
Esatto. Quindi noi dimentichiamo spesso, purtroppo, il lavoro di recuperanti.
È questo, secondo me, è proprio questo. Intanto che il territorio è territorio, anche il concetto di vacanza è un'altra bella eredità. Un po' l'hanno fatto anche i fascisti, in epoca fascista, ed è poi spopolata con proprio il dopoguerra e tutto quello che ci hanno insegnato gli statunitensi, che è una cosa molto particolare, per noi ormai è normale, ma se pensi che i nostri territori li conosciamo a malapena dove viviamo, dopodiché sogniamo per tutto l'anno un territorio da noi lontano, di cui praticamente non conosciamo nulla o poco e nulla, ci andiamo, ci godiamo la vacanza senza sapere in cosa siamo, dove siamo. Pensa poi a tutti quelli che se ne vanno nei vari, mo io non so neanche come si chiamino, tipo i villaggi turistici,
sì,
che
sì,
ne so,
sì,
in Nord Africa, piuttosto che nei posti dove in realtà sta succedendo di tutto, ma no da oggi o dalle primavere arabe, anche prima. E chi ci va in quei posti non ne sa nulla, perché tanto è diviso da chi ci
no,
vive.
È vero, difatti.
E
cioè,
quindi questo
sono
concetto
piccoli...
di vacanza sembra quasi di andare in un posto diverso per riposarsi, per godere del paesaggio. Sembra quasi più un disprezzo per il posto dove vivi e un disprezzo tutto sommato per il posto dove vai, perché di quel posto tu non cogli la storia. Un
no,
conto
ma assolutamente.
È andare dove vai a cercare un legame con te o che sia anche un legame,
vero,
di lotta di classe.
Per esempio mi ricordo due o tre anni fa una giovane ragazza ungherese è venuta in Italia al cimitero, anche tra l'altro qui a Cittadella dove c'è un cimitero austro-ungarico, per ritrovare la tomba del bisnonno. Ha portato un mazzo di fiori avvolto nella bandiera ungherese per ricordare il bisnonno, quindi lei si è presa la briga di venire giù dall'Ungheria, arrivare qua e trovare la tomba del suo bisnonno.
E io non metto in dubbio che sia stato un bellissimo viaggio, un qualcosa che questa persona si ricorderà a vita, ma non è stato un modo per evadere dalla propria realtà, arrivare in un'altra, alienati totalmente, e farsi il periodo di out, no? E boh. No, è stato un continuo. Lei da dove viveva è arrivata qui. L'Italia e soprattutto il posto dove ha trovato il nonno saranno legati indissolubilmente alla terra e alla vita di questa persona. Quindi è come se lei avesse steso un filo tra l'Ungheria dove vive e questo posto.
Sì, ma difatti è vero.
È quello un legame reale. Quando tu invece te ne vai nel villaggio turistico praticamente alienarti, anche quando non lavori, non c'è nessun legame. Il legame se lo fanno nei circuiti bancari tra agenzie turistiche e vari multinazionali del turismo, sì. Ma tu non crei nessun legame tra te dove vivi e il posto dove vai. E questo secondo me è un disprezzo totale dell'umanità in genere, sia dei territori vissuti sia del concetto di viaggio. Poi per forza disprezziamo i nomadi,
ma anche gli austriaci stessi, quando viene recuperata una salma qua in Veneto particolarmente, o comunque nel Carso dove ci sono delle grosse battaglie, diciamo che la cerimonia che gli fanno è molto più imponente, tra virgolette, a distanza ormai di 100 anni, per ricordare questo ragazzo che austriaco, appunto, in questo caso, perché io ne ho viste di cerimonie del genere, che appunto loro avvolgono quella cassettina, perché ormai è una cassettina di quello che raccolgono di quel povero ragazzo, però comunque gli rendono gli onori, lo trasano nel loro cimitero, comunque con tutte quante le dovute cerimonie, a ricordo non di guerra, ma a ricordo di una vittima di una guerra infame e, come diceva, l'inutile strage, che era Benedetto XV, che diceva così.
Sì, quello, è stato il Papa, che però almeno nella prima guerra mondiale un minimo di ruolo ce l'hanno avuto i cattolici e anche il Papa. Nella seconda invece è stata veramente una disgrazia totale, ma vabbè, lasciamo perdere.
Beh, ci sono stati anche comunque anche nella seconda dei preti, non possiamo togliere.
Un conto è quando parli del Papa.
Sì, sì, no,
capo.
Diciamo che lui
un conto
fatto,
è quando parli.
Lui si è fatto un po' là, si è fatto un po' gli affari suoi, anche perché comunque hanno visto, appunto, come dici tu, un baluardo contro l'Unione Sovietica, questi senza Dio di qua e di là. Però è anche vero che tanti preti, alla faccia di quello che diceva il loro grande capo, hanno nascosto ebrei, hanno dato aiuto a partigiani, hanno fatto, anche hanno pagato con
ma
la vita.
Gli individui, ormai lo stiamo imparando con 1914, sono stati veramente capaci di tutti, di tutto, nel bene e nel male. La massa, purtroppo abbiamo la grande prova dell'Unione Sovietica, è però un grandissimo fallimento a livello europeo. E questo è un peccato.
Perché
.
purtroppo, come diciamo, anche come dicevo durante la fine della prima guerra mondiale, quando si tentò inutilmente da parte della Grosse Flotte di farla uscire in mare per dare l'ultimo attacco contro l'impero britannico in quel Mar del Nord, che vide anche la battaglia dello Jutland, che scaturì da un piccolo attacco a una località inglese, scaturì veramente una grossa battaglia, appunto la battaglia dello Jutland. I marinai, quando sentirono questo, hanno proprio pensato sto cazzo, come si suol dire, e hanno issato le bandiere rosse sopra le navi. Quindi se in quel momento la scintilla fosse partita, forse le cose sarebbero andate in maniera differente.
Adesso noi la stiamo esplorando questa storia insieme.
Perché ci sono state veramente nella prima guerra mondiale.
Ci sono stati tanti episodi.
di quelle coincidenze, perché anche per Mussolini, il nostro caro Benny, fu ferito gravemente allo scoppio di lanciamine. Provo a immaginare se magari quello lanciamine fosse scoppiato un po' più, in maniera un po' più potente, fosse stato un po' più grosso di calibro, forse a quest'ora non ci sarebbe stato il Duce.
No, perché
fu come il rammarico di quel soldato inglese nella prima guerra
non avere
fatto fuori Hitler. Difatti, penso che quel soldato, il suo rammarico più grande fino a che ha avuto l'ultimo respiro di vita fu proprio di non aver premuto il grilletto e di scaricare quel colpo.
Avrà
calibro.
Insegnato a figli e nipoti: non abbiate pietà.
Tra l'altro il bello è che Hitler, prima ancora di scatenare quello che fu dopo quell'immane strage della seconda guerra mondiale, quando andò ancora in Inghilterra, quando c'era Chamberlain.
Sì, però c'è stato un salto di qualità, dalla strage di soldati alla strage di civili.
Esatto.
Dalla prima
però
alla seconda.
Disse anche: mi raccomando, ringraziatemi tanto quel soldato.
Sì, sì, l'hai già detto, ed è una cosa interessante, perché quindi si sentiva debitore di quello che poi andava a cercare di conquistare o di uccidere a sua volta. Per Mussolini la storia è un po' diversa, perché Mussolini, porca miseria, fino all'ultimo sembrava un socialista, è convinto, mannaggia. E poi la storia è girata come è girata. C'è da dire un'altra cosa: così come Hitler ha tirato fuori un carattere esistente, non dico della Germania, umano proprio, perché ripeto, i grandi democratici dell'epoca, un po' per spirito antisovietico, un po' chissà per quale altro spirito, non è che li abbiano condannati sin dall'inizio, soprattutto Mussolini.
No, perché comunque loro vedevano una situazione di comodo un po', anche perché
molto di comodo.
Gli hanno lasciato la Cecoslovacchia, il cosiddetto corridoio dei Sudeti.
Non è solo la comodità di Mussolini, ad esempio, ammiravano proprio lo stile, il modo di fare, il tipo di scelta politica. E come Hitler ha tirato fuori un carattere umano, Mussolini ne ha tirato fuori un altro. Quando, vabbè, noi possiamo definirci antifascisti, abbiamo la nostra Costituzione, il nostro paese che lo è per legge, però il fascismo continuiamo a riconoscerlo in tantissimi modi in Italia, ma non solo in Italia. E questa è l'unica, poi quando magari parleremo con Canfora, se vorrà essere ospite di 1914, è uno storico ed è anche un professore, magari ce la sa spiegare meglio, però è una delle cose che quando guardo alla storia dico per fortuna è passata, però
è passata per fortuna, ma purtroppo ha lasciato troppi residui.
Ha lasciato troppi residui, ma ci ha lasciato anche la chiave intanto per comprenderli, cosa che fino ad allora non l'avremmo mai saputo. Con questa esperienza alle spalle lo sappiamo. A me è un'altra delle personalità e degli artisti che ha tanto aperto gli occhi su questi aspetti è Hemingway. Perché Hemingway, ripeto, da una che è nata e cresciuta in piena Italia statunitense, a me ha legato
quando
tanto.
Quando c'era ancora la base a Sigonella.
A me ha legato tanto l'Europa agli Stati Uniti. Hemingway l'ha detto, che quando il fascismo sarebbe arrivato, intanto che tutto il mondo poteva ringraziare l'esperienza fascista, perché così adesso si sapeva cosa era.
Hemingway era anche
e che
un
quando
po' legato
sarebbe
all'Italia.
Arrivato, cavolo, e quando sarebbe arrivato negli Stati Uniti il fascismo, si sarebbe chiamato democrazia.
Sì, sì, no, ma lo sapeva. Anche perché, tra l'altro, Hemingway, tra l'altro, ha, diciamo che un pezzo della sua vita ce l'ha anche qua.
Sì.
In Veneto in particolare, perché lui è stato ferito sul Piave.
Quindi
lui faceva parte della Red Cross America, cioè della Croce Rossa americana, lui scorazzava per il fronte, tra l'altro è stato anche decorato perché ha salvato un soldato sotto il fuoco. Lui si è trovato, tra l'altro, di aver combattuto tra Fagaré e Zenson del Piave. Quindi proprio nei punti dove lo scontro durante la battaglia del solstizio fu più cruento, appunto, e lui si trovò ferito, ma comunque trovò anche lo sforzo di riuscire a salvare un soldato italiano.
Aveo una tempra quell'uomo.
Sì, sì, no, ma lui sì, poco. Veramente. No. E difatti una volta adesso è anche ritornato sui luoghi dove venne ferito e camminò non con la smania, ma col pellegrinaggio di dire, cioè, spero che questo non accada mai più. Invece, purtroppo, 20 anni dopo, la storia si ripete.
Ed è un... c'è da dire, 20 anni dopo, per lui anche meno, perché è stato anche in Spagna, quindi... è stato proprio
difatti la Spagna fu il primo banco, diciamo, di opposizione in maniera veramente dura al fascismo.
È il motivo per cui molti storici, a partire da quello più famoso che tutti gli studenti di storia di sicuro hanno dovuto studiare, quello di Hobsbawm, Il secolo breve, è il motivo per cui appunto tanti storici dicono che in realtà il Novecento è iniziato nel 14 e non nel 900, e che è stato un secolo, cioè vedono un'unica grande guerra che dal 14 ha portato al 45 minimo. Dopodiché io ci vedo degli strascichi notevoli, perché quello che è stato la prima guerra mondiale rispetto all'ultima guerra che avevamo avuto in Europa era quella franco-prussiana, c'è stato un salto di qualità notevole, e in mezzo però a fare da scuola quello che poi è stato il teatro europeo fu il teatro colonialista. E da lì però in poi abbiamo una serie di guerre tutte simili tra loro, dove ha più importanza la tecnologia, dove il soldato è un operaio, ma logicamente
le guerre sono anche un banco di prova delle nuove armi, come per esempio
e quindi
in
delle
Spagna,
nuove industrie.
Esatto, in Spagna fu il banco di prova per i bombardamenti a tappeto, quelli che dopo si riproporre sull'Inghilterra e sulle varie città.
Ed è per questo che secondo me la figura del recuperante, va rispettata per quello che è, indipendentemente dalle leggi, dai regolamenti, da eccetera eccetera. Cioè dipende poi dalle intenzioni chiaramente di una persona. Un ladro è un ladro indipendentemente da dove, quando e come lo fa, ma un recuperante si rimette in contatto con territorio e soprattutto
sì,
con
perché...
pezzi di storia. Allora, un conto è una pallottola che ti arriva nel cranio e ti lascia lì ogni possibilità di vita. Un conto è una pallottola che tu ritrovi, prendi in mano, è un'altra cosa. La scheggia di una granata che di sicuro o probabilmente ha ucciso, tu la tieni in mano, è un'altra cosa. Recuperi quella disumanizzazione mortifera ed è viva. se gli dai un significato, è
chiaro. Infatti, tanto è vero che tanti recuperanti dell'altipiano erano appunto ex combattenti, quindi loro sapevano dove c'erano i depositi, dove avevano le baracche, dove c'erano probabilmente nascoste le cartucce, roba, perché loro ricercavano specialmente l'ottone dei bossoli, perché era prezioso, lo prendevano di buoni soldi. Difatti uno dei recuperanti appunto dell'altipiano era anche il Ninsec cosiddetto, perché loro avevano i nomi cimbri. E lui doveva sposarsi, doveva farsi la casa, al momento l'unico modo per tirare su qualche lira era proprio il recupero. Però lui diceva, lui era comunista, proprio lui combatteva sul Montefiore praticamente davanti a casa, lui abitava poco distante da quel monte, lui combatteva con la giubba grigio, con la giubba verde del Regio Esercito, col fazzoletto rosso con scritto Viva Lenine, dal suo ricordo della dura vita che aveva fatto in miniera in Francia, appunto per poter vivere quando avevamo la Libia di qua di là, questo scatolone di sabbia tra virgolette. Lui andava in giro per le miniere francesi a lavorare, o come tanti andavano e emigravano nelle Germanie, come dicevano loro, e lui combatteva. Dopo, appunto, per sposarsi e poter mettere su casa, a parte l'America che si è fatto, andava a recupero prima e diceva: ecco, vedete com'è la società borghese, prima ci faceva combattere per ammazzarci e adesso ci fa morire con questo lavoro, perché non di certo andavano in cerca di funghi. Chiaramente era molto rischioso, perché all'epoca le bombe erano ancora attive, cioè non avevano subito l'usura del tempo, quindi tanti di loro, ci hanno rimesso le penne, appunto, anche dopo aver scampato la guerra ci rimettevano la penna per la deflagrazione di questi ordigni esplosi, perché non morivano solo i recuperanti, purtroppo morivano anche piccoli pastori, gente che anche andava a sfalciare il prato perché avevano bisogno dell'erba.
Beh, non mi ricordo se era, ma penso della Seconda Guerra Mondiale ancora, a parte che se ne sentono tante in Veneto, poi non ne parliamo, ogni tanto c'è qualche evacuazione perché si ritrova qualche ordigno da dover far brillare.
Logicamente sappiamo che il Veneto,
però,
era
via obbligata. Due, mi ricordo i due ragazzi in Valsusa di 15 anni
che sono scoppiati
per
una bomba a mano,
sono
scoppiati perché hanno trovato una bomba a mano probabilmente.
Sì. E è una cosa che quando dicono adesso, giusto per chiudere la parentesi sui recuperanti, che poi magari se riusciamo possiamo anche approfondire, aperta la porta, ma su questo discorso adesso c'è stata la polemica in Regione Veneto nel 2011, nel 2012, quando c'è stata l'approvazione della legge per dotare di patentino e regolamentare un po' questo mondo, e ci fu una grossa polemica sui pericoli, quindi bisogna essere...
Sì, perché devi andare... No, purtroppo, come dico, tanti recuperanti non sono recuperanti, ma sono predatori, che è una cosa ben differente.
E infatti molti recuperanti si sono dovuti difendere dall'accusa di essere predatori, perché col dire predatori metti tutti nella stessa sacca, quando invece... Ce n'è sicuramente.
Comunque, l'ultimo anno.
Ce ne sono anche, no?
Adesso, dopo approfondiremo un po' la figura del recuperante, perché anche lui ha fatto parte un po' della storia, anche della prima guerra, perché comunque tanti loro erano combattenti. Difatti, Stern, che lui narra la leggenda di queste persone, appunto, per esempio, col padre di un suo compagno di banco che dalla Russia non è mai più tornato. Che dopo, tra l'altro, il padre, la famiglia, la madre prenderanno la via dell'Australia, dove aveva già una figlia. Dopo aver perso il figlio in Russia non è mai più tornato, perché nemmeno avevano la salma per poter seppellire, perché chissà, Giacomo è il nome fittizio, chiaramente è rimasto per sempre in Russia dal dicembre del 1941. E appunto lui è la prima volta in vita sua che ha avuto un orologio da tasca, è stato perché l'ha trovato accanto al corpo di un ungherese, funzionava ancora.
Penso.
Mentre, tornando, chiudendo un attimo la parentesi, uno degli ultimi casi più grossi appunto di morte per residui bellici è stato proprio a Canove di Asiago, Canove di Roana, dove di recuperanti nel 1977, quindi mica tanti anni fa, hanno rinvenuto qualcosa di grosso, perché il radar, il ferro, come chiamavano, li ha fischiato come non so cosa, solamente che perché erano in due, dopo disgraziatamente ce ne sono aggiunti altri cinque, andare a vedere cosa avevano trovato. Disgrazia volle che sotto terra c'era un deposito di gelatina, di sette persone ne hanno fatto una cassettina tipo una gabbietta da canarini. E adesso c'è un monumento con sette cipressi attorno, con i nomi di quei poveri disgraziati che a distanza di ormai di più di 50 anni hanno trovato la morte ancora per la guerra capitalista. Quindi
e
io direi,
pensa, questa guerra quindi capitalista,
dato che appunto oggi è il 7 maggio, appunto abbiamo pensato di chiaramente
celebrare la fine della seconda
guerra mondiale, però non potevamo esimerci dal farlo con appunto l'inno nazionale sovietico.
E allora il Savietsky Gym per tutti, sì, e ci risentiamo, adesso sono le 19:19, tra pochi minuti in diretta l'inno dell'Unione Sovietica, la resa della Germania nazista il 7 maggio del 1945. Ritorniamo
dopo aver ascoltato l'inno dell'Unione Sovietica, sì, apprezzatissimo dato che abbiamo dallo studio.
Lo ripetiamo perché chi l'ha sentito non conosce il russo, magari pensa sia l'inno della Federazione Russa odierno.
No, questo è proprio quello.
Le parole.
Questo è proprio quello sovietico. Slavia
Tiece, cioè proprio la gloria.
Speriamo,
al Partito,
esatto,
Comunista.
Speriamo un giorno di poterlo riascoltare dall'Armata Rossa.
E chi lo sa, perché i russi sono molto 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 particolari, e non si sa mai cosa portino avanti, anche se adesso hanno una bella mafietta anche loro da tirare giù. Vabbè, no, arrivati a questo punto della trasmissione 1914 su radiazione.info, oggi giovedì 7 maggio, dopo aver celebrato questa data del 45, volevo tornare indietro perché c'è stato un suggerimento via mail da parte di, come si può definire, un outsider della radio.
Chi?
No, diciamo il nome?
Ma anche sì, perché no. Non,
Daniele, grazie della mail. Ho cambiato la programmazione di questa sera grazie alla tua mail, perché, se sei in ascolto, perché mi ha segnalato un libro interessante, visto che noi abbiamo parlato di tutto quello che è stato il prima del 14, tra cui appunto il colonialismo, quindi cosa ha comportato in termini di anche messa a punto della potenza industriale e capitalista e della barbarie assoluta che questo comportava in senso di umanità, abbiamo questa interessante segnalazione che ci permette di ritornare un attimo a quell'epoca. Ti ricordi quando dicevamo, cazzo, erano razzisti di brutto in Europa in quel periodo, no?
La moneta.
E lo erano sul serio. E visto che abbiamo,
infatti,
anche...
hai già inquadrato, cioè, vedo che c'è, gira la foto di quel fetecchia di Salvini.
No, è Twitter questo.
No, perché infatti nomini razzisti e spunta Salvini.
E spuntano. E allora c'è questa cosa interessante che ci collega al colonialismo anche italiano e a quello che è l'Expo.
Ah.
L'Expo non è una roba che c'è tutti i giorni e non è una roba che c'è da sempre. Anche questa è una bella tradizione che ci portiamo dietro dalla metà dell'Ottocento, quindi dall'inizio, diciamo, dello sviluppo capitalista, no? E proprio fu in Inghilterra il primo Expo. Allora, si chiamava, aspetta che me lo sono segnata, Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations.
Cioè,
la grande esibizione dei lavori, delle opere, dell'industria di tutte le nazioni, no? E 1851 siamo a Londra e viene organizzata questa fiera, questa esibizione, questa mostra, questa esposizione. Si può dire, perché da allora, dopo ci fu la Francia, per esempio la Tour Eiffel fu costruita.
Sì, in teoria dovrei stare là solo poche decine di giorni.
Lasciamo perdere, perché su questo discorso ci sarebbe da... Cioè, questi hanno cominciato nell'87, 1887, nel 1889, quando apriva l'Expo a Parigi, era pronta, no? Cioè, per dire, 2 anni e poco più, hanno costruito la Torre Eiffel.
Anche perché tra l'altro mica piccola,
No. Però c'era qualcosa di particolare di fianco alla Torre Eiffel, in quel grande Expo parigino. Intanto ti cito altre cose che può essere che non si sappia, che vengono da questi eventi mondiali. E per esempio... L'Eur, il quartiere Eur di Roma era nato esatto per l'Expo di Roma, che doveva tenersi nel 42, ma
sì,
c'era la guerra,
avevamo qualche problema di fondo
e non è stato fatto. Ce ne sono altri di esempi famosi, almeno in Italia. L'acquario di Genova fu costruito in occasione non dell'Expo, ma di una fiera, di un'esposizione internazionale, che è diverso, mentre l'Expo vero e proprio era a Siviglia. Il tema dell'Expo erano le scoperte, comunque si celebravano i 500 anni della scoperta dell'America.
Ma quella volta Colombo non poteva
affondare. E a Genova hanno fatto appunto il ricordo a Cristoforo Colombo, l'acquario di Genova c'è rimasto, no? Vedremo cosa rimarrà dell'Expo di Milano.
Sì, difatti dopo ci hanno inviato anche nel mezzo alle truppe americane che risalivano la penisola, c'era anche qualche indiano d'America, nativo d'America, che è venuto a renderci quel favore di aver scoperto l'America in quell'ottobre del 1492.
Però pensa che ritorniamo al 1889, all'Expo francese, e abbiamo di fianco alla Tour Eiffel c'è riprodotto un villaggio africano della Guinea. E i guineiani, non so come si dica, comunque, gli africani si ritrovarono a fare da
scimmie tipo.
Sì, da bestie,
esatto,
dello zoo.
Come immaginavo.
Allora, questo è un libro che mi è stato segnalato e ho trovato che non c'è solo il libro, ci sono tantissimi riferimenti a questi zoo umani. Questo è di Viviano Domenici, Uomini nelle gabbie, dagli zoo umani al razzismo della vacanza etnica. Torniamo alle sai, quei viaggi nei paesi poveri che fanno sentire tanto bene ricchi i nostri borghesucci. E appunto dice: dal 1870 al 1940 l'Europa e gli Stati Uniti, anche gli Stati Uniti, celebrarono le magnifiche sorti del mondo occidentale sul palcoscenico delle esposizioni mondiali. Si crearono dei villaggi etnici di fianco ai padiglioni in cui venivano esposti di tutto, africani, pigmei, eschimesi, indios.
Non c'era anche una cosa tipo la
anche indiani dei nativi d'America.
Ma c'era anche una cosa tipo una, anche non che l'hanno usata come fenomeno da baraccone, la Vergine 88.
Sì, sì, l'88, poi c'erano ce n'erano diversi. Qui arriviamo. Sì, sì, infatti questo libro parla anche di questi casi. Ricordiamo che per esempio gli organi di questa che hai citato è questa Venere, perché poi alla fine è quello, e sono stati esposti nei musei inglesi fino al 1974, quindi non è una cosa così distante, e secondo Wikipedia fino al 2005, anche da anche il 2007, ci sono stati ancora esempi di zoo umani e nella nostra civiltà capitalista, che tanto è, se non forse la barbarie di cui parlavano i socialisti. Comunque, addirittura siamo arrivati, quindi gli Expo avevano come bella cornice questi zoo. Tieni presente che adesso abbiamo un fotografo, me lo sono segnata, Patrick Letarnec, non so come si... Patrice, no, è un francese, quindi figurati come si pronuncia, non lo so, che ha fatto questo progetto, lo Human Zoo, cioè lo zoo umano, e l'ha fatto come provocazione. Ci sono delle fotografie con degli esseri umani bianchi, europei, con tanto di status anche
caucasici.
Sì, sì, caucasici, ma proprio anche con i vestiti, quelli proprio borghesi, belli anche, no? Dentro queste gabbie, in realtà questa è una provocazione per far chiudere gli zoo animali, no? Se vi fa tanto specie che degli esseri umani siano in gabbia, allora come potete tenerci gli animali? Questo è l'intento di questo fotografo. Dopodiché
tenere gli umani in gabbia non sarebbe sbagliato.
Dopodiché ci si dimentica che gli umani in gabbia, a parte...
Dai, tu non ti vedresti la scena di vedere Alfano rinchiuso in una gabbia.
No, per carità, non lo voglio vedere.
Ma dai, dopo andiamo a tirare le noccioline.
Questo è il problema, io non lo voglio proprio vedere. Cioè, quello che mi spiace di sta gente è che mi sono costretta a vederli. Mentre...
Ma dai, vuoi vedere la scena che magari che si toglie le pulci?
Vuoi mettere invece strategia di Mao e Partito Comunista Cinese, che ha tolto l'identità a tutti i vecchi potenti e li ha fatti diventare anonimi in mezzo agli anonimi, a lavorare come tutti gli altri? Mi piacerebbe di più. Comunque, al di là di questo,
beh,
uomini,
dai, vedere Alfano che si pulisce le pulci,
ma mi fa schifo anche quando non si pulisce le pulci, anche quando fanno interviste, voglio dire, come si chiama, gli uomini in gabbia in realtà ci sono, perché le galere non è che siano tante diverse, ma un conto è essere in gabbia per essere esposti a chi ti viene a vedere come una curiosità, magari anche a prendere in giro, eccetera. Un conto invece è essere ingabbiati nelle carceri e magari per qualche merito reale. Vabbè. E lasciamo perdere questo discorso. C'è un interessante spettacolo, no, la chiama installazione teatrale, di un certo Brett Bailey, che è un regista sudafricano, che ha fatto questa installazione teatrale. Si chiama Exhibit B e è stato proposto, lui l'ha proposta a Londra, l'anno scorso, e Londra aveva anche accettato, ma poi ha dovuto desistere perché ci sono state un sacco di proteste anche violente, quindi alla fine non gliel'ha fatta fare, e gliel'hanno fatta fare a Parigi questa installazione teatrale. Adesso non ho esattamente le coordinate. E che cos'è questa installazione? È praticamente deve essere anche suggestiva, perché tu entri con un biglietto numerato e ti fai stanza per stanza questo percorso, e c'è stanza per stanza tutta questa storia esposta. Quindi trovi la donna, per esempio, che hai citato tu, che la Venera 88 che gira su un piedistallo come un carillon. Poi abbiamo Angelo Solimano, schiavo e valletto dell'imperatore d'Austria, che piange perché è stato appena scorticato e impagliato. Poi abbiamo due guerrieri boscimeni che sono appesi in mezzo ai trofei di caccia. Poi abbiamo tante cose, cesti con mani amputate degli schiavi che non lavoravano abbastanza, no? E quindi è una cosa molto forte, e che fa angosciare chi ci va, no? E viste le proteste a Londra che non hanno permesso questa installazione, e visto comunque anche le reazioni che ha suscitato a Parigi, pare proprio che questa cosa dello zoo umano non sia stata assolutamente metabolizzata, perché tutto sommato non è stata mai raccontata. Tu lo sapevi? Cioè, io non sapevo che di fianco agli Expo avessero queste cose allucinanti. Ma tipo c'era anche Geronimo lì, il capo
indiano, toro seduto,
indiano,
Geronimo
sconfitto, che gli davano cioè io non lo so, vabbè, comunque c'erano tutti questi,
mi ricordo,
casi,
Geronimo era il capo di Sioux,
che sono stati, sì, che sono stati esposti,
mentre invece toro seduto era il capo dei
toro
Apache.
Seduto Apache. Abbiamo queste consulenze
che, tra l'altro, toro
non valgono
fu uno di quelli che appunto fece la festa, no, fu quello che fece la festa a Caster, a Little Bighorn, che lì si prese la sua rivincita dei nativi americani.
Eppure
ok,
questi...
questo è un bel giorno per vivere, questo è un buon giorno per combattere, questo è un buon giorno per morire, questo era l'urlo di battaglia contro Caster.
Sì, ecco, ringraziamo il nostro Romano per questa chicca di storia, perché tra l'altro appunto a Little Bighorn venne sconfitto, qual è, il settimo cavalleggeri, quel famoso e famigerato settimo cavalleggeri, che si prese una mazzata di botte e finì anche tra l'altro con l'uccisione di quella specie di personaggio con sto baffo biondastro che viene sconfitto appunto dai nativi americani.
Eppure questi, sia gli statunitensi sia gli europei, si sentivano superiori per natura a tutti questi altri.
Beh, difatti ne avevamo uno che proprio dopo purtroppo l'ha teorizzata proprio sulla pelle degli altri.
Ed è questa, visto che è tutta la storia che è stata prima del 1914, magari ci aiuta a comprendere un po' meglio come mai le truppe di colore avevano provocato scandalo, come mai per esempio il corpo che doveva fungere da simbolo del milite ignoto della Francia si scoprì che era di colore e quindi venne sostituito.
Come hanno fatto a scoprirlo? Perché penso non fosse in condizioni tanto...
Non mi ricordo se subito dopo. Questo era stato un aneddoto raccontato da Daniele Barbieri nello spettacolo che ha portato a Radiazione l'anno scorso alla nostra festa, e non mi ricordo come l'hanno scoperto, ma questa cosa ce la portiamo dietro.
Tra l'altro appunto anche Remarque ci ricordava che Kat e un altro commilitone hanno fatto fuori un'intera pattuglia, perché era là che fumacchiavano, e quindi questi poveri ragazzi di colore con la loro cicca in bocca hanno trovato sulla loro strada Kat e un altro che li ha fatti fuori tutti.
E allora io oggi, quando vedo tutta questa indifferenza di fronte a migliaia di morti davanti alle nostre coste, perché sono considerati dei diversi, magari non usano più inferiori come parola o razza inferiore, ma non vengono considerati,
sì,
evidentemente.
Sì, ma quando usano questa parola, perché di solito li chiamano scimmie.
Quando non vengono... Sì, è ovvio che non sono considerati esseri umani al pari nostro, perché se affonda un traghettino che va dalla Calabria alla Sicilia...
Ah, per il cielo!
no, per figurati al davanti
no,
al
ma
Giglio.
No, ma qua in Italia le facciamo, qua in Italia appunto, come dici tu, le facciamo fatte bene. Non abbiamo affondato un traghettino, ma bensì un transatlantico.
Ecco, figurati anche lì quanti morti ci sono stati, per carità. È una cosa
sì, però,
gravissima per come è successo.
Sì, no, ma
tutto
tra l'altro qua
vuoi.
In Italia, appunto, come dici tu, è sempre. Perché tra l'altro ti dicono schettino, ma scusatemi un attimo. La capitaneria di Porto cosa faceva? E il sindaco di Giulio Giglio cosa faceva? Perché logicamente siamo nella città capitalista borghese.
E tutti gli altri fargli, cosa fanno?
Dovevano fare l'inchino davanti all'Isola del Giglio, perché se tu fai in Germania e appena entri dentro le 5 miglia che sono di legge di lontananza da un'isola, praticamente hai già subito le motovedette attaccato al culo. Però qua non siamo in Germania, chiaramente.
E vabbè, ma loro non hanno tutti i chilometri di costa che abbiamo.
Sì, no,
no.
Però no, effettivamente
è una mentalità.
Però
al di là di questo, io dico, per decine di morti europei o che senti simili a grande piagnisteo e lutto nazionale, di fronte a migliaia che ci stanno morendo lì, che sono uguali a noi, siamo emigrati anche noi, se proprio vogliamo ricordare la nostra storia, ma anche senza ricordare quella, io non capisco l'indifferenza. Allora, se ritorniamo...
Perché purtroppo ci dimentichiamo troppo spesso che noi, per vivere come viviamo, dobbiamo farlo sulla pelle di qualcun altro, in questo caso sono i poveri immigrati. Allora si vede che questi immigrati forse iniziano magari a risvegliare una coscienza sporca, e allora la gente si indigna, ma non perché vede tutte quante questi morti, una roba e un'altra, proprio perché capisce effettivamente che loro scappano da un paese dove noi gli abbiamo tolto praticamente tutto. E allora questa è una realtà,
magari,
è una realtà scomoda.
Non tutti riescono a fare questa deduzione, questo collegamento.
Purtroppo non tutti, perché di fatti io sento sempre questi discorsi, e io gli pongo una semplice risposta: ma perché non gli rendiamo indietro tutto quanto ciò che gli abbiamo rubato? Allora no, non va bene, perché avete il brillante sul
perché
dito?
Perché non basterebbero i gommoni.
Esatto, forse. No,
dovremmo fargli chissà che cosa.
Sì, con il cargo della Marina Militare. Cioè, no, perché è bello che ti fai il regalino al tuo amore della vita, di questo brillante, ti fai il regalino del bracciale d'oro, ti fai l'smeraldino, però tu dici, ma da dove cazzo viene questa pietra di merda?
E perché hai computer?
Esatto.
Tutto il materiale che c'è dentro,
il coltan,
mica è nostro.
Il coltan.
La maggior parte di quello che abbiamo intorno non è preso in Italia. E...
No, ma assolutamente, difatti, proprio perché tu citi i computer, difatti uno dei minerali principali per costruire questi cose è il coltan, che si trova in Africa, chiaramente, e quindi là hanno proprio creato una guerra apposta per riuscire a inculargli questo coltan.
Sì, sì, sì.
Appunto quello che dico io. Difatti è bellissimo che tu vai là a dirmi ma qua, ma là, ma però dopo ti sfoggi questo brillante, ma non ti chiedi che è proprio quello veramente un diamante di
o
sangue.
O tiri fuori il telefonino ultimo modello mega computerizzato eccetera. Cioè stiamo parlando di un qualcosa che ci portiamo dietro dall'Ottocento e che non abbiamo mai metabolizzato in un modo o nell'altro. Allora, tornando alla figura del recuperante, non il predone, il recuperante, al di là delle leggi e dei regolamenti, metterci in contatto fisico con la nostra realtà concreto magari ci fa tornare un ciccino in più.
Allora quando parleremo di recuperanti, di questa leggenda, perché sono veramente una leggenda questi personaggi, allora leggeremo Le stagioni di Giacomo, che è un altro libro di Rigoni Stern dedicato, come dicevo prima, al suo compagno di banco che dalla Russia non è mai più tornato, e anche al padre che comunque, oltre a essere un recuperante, fu anche un militante socialista, uno che combatteva appunto contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Detto questo, siamo arrivati
allora,
in polvere.
Salutiamo
perché abbiamo già le Amazon di tambori
tutti
rossi.
Tutti gli ascoltatori.
Che sono arrivati in forze anche in bicicletta addirittura.
Addirittura.
Esatto, quindi noi chiaramente salutiamo e ci riaggiorniamo a giovedì prossimo. Salutiamo tutti gli ascoltatori col nostro sempre classico Tapum.
Tapum.
Ricordo di tutti i ragazzi che non sono più tornati ai fronti.
E ricordiamo però oggi anche tutti quelli che hanno combattuto contro gli sfruttatori, per gli sfruttati.
Esatto, viva l'Unione Sovietica, ciao a tutti, a giovedì prossimo.